Il nettare della devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il nettare della devozione, un programma a cura di RKC Radio Krishna Centrale.
Altre qualità di Krishna. Le sue inconcepibili potenze. Krishna è presente ovunque, non solo in questo universo e nel cuore di ogni essere vivente, ma anche all'interno di ogni atomo. La regina Kunti, nelle preghiere che offrì a Krishna, parlava delle sue inconcepibili potenze. Infatti, mentre conversavo con Kunti, Krishna penetrò simultaneamente nel grembo di Uttara per proteggere il suo figlio dall'arma nucleare di Ashvatthama. Krishna può anche immergere nell'illusione esseri come Brahma e Shiva, o proteggere dalle conseguenze dei loro peccati i devoti che si abbandonano a lui. Riportiamo qui alcuni esempi delle sue inconcepibili potenze. Srila Rupa Goswami offre a Krishna i suoi omaggi con queste parole. Krishna, visibile nella sua forma umana, ha come ombra l'intera natura materiale. Egli si è moltiplicato in una moltitudine di mucche, vitelli e pastori, per manifestarsi poi in ognuno di loro come Narayana a quattro braccia. Ha insegnato la realizzazione spirituale a milioni di Brahma, Perciò non solo è degno dell'adorazione di coloro che dirigono tutti gli universi, ma anche dell'adorazione di tutti gli altri esseri. Che io sempre riconosca in Lui il Signore Supremo. Quando Indra fu vinto da Krishna, che gli portò via il fiore Parijata, Narada lo incontrò e lo rimproverò così. O Indra, potente dei re dei cieli, se Brahma e Shiva sono già stati sconfitti da Krishna, che dire di un essere celestiale mediocre come te? Naturalmente, l'osservazione di Narada era piuttosto scherzosa e Indra ne fu divertito. Le parole del saggio confermano che Krishna può immergere nell'illusione anche Brahma, Shiva e Indra. Perciò non c'è dubbio che la sua potenza possa agire allo stesso modo sugli esseri meno importanti. Brahma Samhita descrive con le seguenti parole il potere che Krishna ha di alleviare le sofferenze dovute alle conseguenze di attività peccaminose. Dal grande re dei cieli alla più piccola formica, tutti devono subire le conseguenze delle loro attività passate. Ma il devoto è alleviato da questo fardello per la grazia di Krishna. Questa verità fu chiaramente dimostrata quando Krishna andò alla corte di Yamaraj, il principe della morte, per riprendere il figlio scomparso del suo maestro. Alla richiesta del suo maestro, Krishna era andato da Yamaraj per riprendere l'anima che Yamaraj aveva condotto là e che teneva sotto la sua custodia. Krishna gli rivolse queste parole. Che tu sia benedetto dal mio ordine, restituiscimi quest'anima. Ciò significa che anche una persona che vive sotto il dominio dei principi regolatori della natura materiale ed è quindi soggetta al castigo di Yamaraj secondo le leggi universali, può, per la grazia di Krishna, beneficiare di una totale amnistia. Shukadeva Goswami descrive con queste parole le potenze inconcepibili di Krishna. Krishna confonde la mia intelligenza. Egli è il non nato, ma appare come il figlio di Nanda Maharaj. È onnipresente, ma sta sulle ginocchia di Madre Yashoda. È onnipervadente, ma è limitato dall'amore di Yashoda. Nonostante abbia innumerevoli forme, egli si muove davanti a suo padre Nanda e sua madre Yashoda come se fosse un unico bambino. La Brahma Samhita aggiunge che, sebbene Krishna abiti eternamente nel suo regno trascendentale Goloka Vrindavana, egli è presente ovunque, anche nell'atomo. La sua capacità di creare innumerevoli universi. Nello Srimad Bhagavatam, Brahma spiega: l'ego materiale, l'intelligenza, la mente, l'etere, l'aria e il fuoco, l'acqua e la terra costituiscono gli elementi materiali del nostro universo, che può essere paragonato a un vaso gigantesco. All'interno di questo vaso il mio corpo appare infinitesimale, senza contare che fuori di questo universo che ho potuto creare, altri universi emanano dai pori della tua pelle e si riassorbano in essi, innumerevoli come le particelle atomiche che a volte si vedono fluttuare attraverso un raggio di sole. Davanti alla tua grandezza, o Signore, mi sento veramente insignificante. Perciò ti supplico, accordami il tuo perdono. Sii misericordioso con me. Anche considerando un solo universo, si possono trovare riuniti in esso innumerevoli fenomeni meravigliosi, tra cui gli astri in numero infinito, o i luoghi, anch'essi infiniti, dove vivono e regnano esseri celesti. Questo universo, che ha un diametro di 640 milioni di chilometri, è pieno di regioni insondabili, chiamati Patala, o sistemi planetari inferiori. Sebbene Krishna sia l'origine di tutta questa manifestazione, egli può sempre essere visto a Vrindavana, dove manifesta le sue inconcepibili potenze. Chi dunque potrebbe adorare adeguatamente questo Signore onnipotente, che possiede energie così inconcepibili? Fonte originale di tutti gli avatara. Nella Gita Govinda di Jayadeva Goswami si trova il seguente canto: il Signore salvò i Veda assumendo la forma di un pesce e nella forma di tartaruga sostenne sulla sua corazza l'intero universo. Nell'aspetto di cinghiale sollevò la terra dagli abissi. Nella sua forma di Nrisimha uccise Hiranyakashipu e nella forma di Vamana ingannò Maharaj Bali. Apparso come Parashurama annientò tutte le dinastie Kshatriya e nella forma di Sri Rama eliminò tutti i demoni. Nella forma di Balaram portava un pesante picozza e nella forma di Buddha protesse le bestie innocenti. Infine, quando verrà come Kalki, ucciderà tutti i miscredenti. Thank you. Così sono descritte alcune manifestazioni di Krishna, ma alla luce dello Srimad Bhagavatam bisogna comprendere che, simile alle onde dell'oceano, innumerevoli avatara emanano incessantemente dal corpo di Krishna. Come nessuno può contare le onde dell'oceano, così nessuno può concepire la moltitudine degli avatara che emanano dal corpo del Signore. La liberazione che accorda ai nemici che uccide. Il termine liberazione si traduce in sanscrito con apavarga. Contrario di apavarga è pavarga, che indica le miserabili condizioni dell'esistenza materiale. Questa parola, pavarga, indica un gruppo di 5 lettere sanscrite, pa, pha, ba, bha e ma, che formano rispettivamente l'inizio dei nomi in 5 condizioni materiali. La prima lettera, pa, viene dalla parola parabhava, che significa sconfitta, quella che incontriamo costantemente nella lotta per la sopravvivenza nell'ambito della materia. Dobbiamo affrontare la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. E poiché sotto l'illusione di Maya non c'è nessuna possibilità di trionfare su questa miserabile condizione, siamo sicuri di incontrare a ogni passo la sconfitta, o parabhava. La lettera successiva, pa, trae la sua origine dalla parola pena, che indica la schiuma che si forma sulla bocca di un essere esausto dalla stanchezza, come si vede comunemente nei cavalli. La lettera ba proviene dalla parola banda, che significa schiavitù. Bha deriva da bhiti, la paura. Ma deriva da mriti, la morte. Così la parola pavarga indica la lotta per l'esistenza con le sue conseguenze, la sconfitta, l'abbattimento, la schiavitù, la paura e la morte. Apavarga significa dunque ciò che può annullare l'effetto di tutte queste condizioni materiali, e Krishna dice di essere colui che dà l'apavarga, la via della liberazione. Per gli impersonalisti, come per i nemici di Krishna, la liberazione consiste nel fondersi nell'assoluto. Sia gli uni che gli altri disprezzano Krishna, ma lui, nella sua infinita bontà, accorda loro la liberazione che desiderano. A questo proposito c'è la seguente affermazione. O Murari, Krishna, non è meraviglioso che i demoni, sempre invidiosi degli esseri celesti, nonostante non siano riusciti a penetrare le linee del tuo esercito, abbiano potuto raggiungere il sole, Mrita? La parola Amrita si traduce con sole e anche con amico, ma qui è usata in senso allegorico. I demoni, nemici di Krishna, tenteranno di forzare le linee del suo esercito, ma falliranno e moriranno nel combattimento. Dopodiché, poteranno raggiungere il pianeta di Amrita, il sole. In realtà, essi penetrarono nello sfolgorio del Brahman. È usata qui l'immagine del sole perché il sole brilla da sempre, come il mondo spirituale, dove risplendono gli innumerevoli pianeti Vaikuntha. I nemici di Krishna furono dunque annientati e invece di penetrare le sue formazioni militari, essi penetrarono nell'atmosfera amichevole e sfolgorante del Brahman impersonale. Questa è la misericordia di Krishna che lo ha reso celebre come il liberatore dei suoi nemici. L'attrazione che esercita sulle anime liberate. Numerosi esempi mostrano che Krishna poté attrarre a sé grandi anime liberate, come Shukadeva Goswami e i Kumara. Queste sono le parole dei Kumara. È meraviglioso! Siamo perfettamente liberati, privi di ogni desiderio e situati al livello di Paramahamsa. Eppure aspiriamo a gustare i divertimenti di Radha e Krishna. Meravigliosi divertimenti. Nel Brihadvamana Purana il Signore rivela: sebbene i miei affascinanti divertimenti siano numerosi, quando penso alla Rasa Lila, a cui mi abbandono in compagnia della Gopi, provo un ardente desiderio di gustarla ancora. Un devoto disse: conosco Narayana, il marito della dea della fortuna, e conosco anche numerose altre manifestazioni del Signore. Naturalmente, tutti i loro divertimenti mi appassionano, ma quello della danza rasa, compiuto da Sri Krishna in persona, accresce in modo meraviglioso la mia felicità spirituale. Attorniato da devoti affettuosi. Un re è sempre attorniato dai suoi ministri, segretari, generali e da numerose altre persone della sua corte. Similmente, Krishna è una persona e non è mai solo. Infatti, non si può separare Krishna dal suo nome, dalle sue qualità, dalla sua fama, dai suoi amici e da tutto ciò che lo circonda. Specialmente a Vrindavana, dove si svolgono i suoi divertimenti, Lila, e lì è sempre attorniato dalle gopi, dai bastori, da suo padre, da sua madre e da tutti gli abitanti del villaggio.
Sense! Disco! Candia!
Così si lamentavano le gopi. O amato Krishna, di giorno, quando vai con le tue mucche nella foresta di Vrindavana, ogni istante ci sembra 12 anni, ed è molto difficile per noi vivere così a lungo separate da te. Perciò, quando al tramonto rientri al villaggio, siamo così attratte dal tuo meraviglioso viso che ci è impossibile distogliere lo sguardo anche solo per un istante. In questi momenti, se ci capita di battere le ciglia, malediciamo Brahma, il Creatore, e lo consideriamo un incapace per non averci saputo dare occhi senza difetti. Le gopi erano contrarie per i battiti delle loro palpebre, perché nell'istante in cui chiudevano gli occhi non potevano vedere Krishna. Esse amavano Krishna di un amore così intenso ed estatico che erano turbate anche solo per questa breve assenza. E, paradossalmente, quando infine lo vedevano, erano ugualmente turbate. Una gopi si rivolse a Krishna dicendo: «La notte, quando ti incontriamo, il tempo passa in un lampo. Ma perché parlare di queste notti terrestri? Anche se ci fosse concessa una notte di Brahma, in tua compagnia ci sembrerebbe sempre un istante troppo breve». Il verso della Bhagavad Gita ci permette di calcolare la durata di un giorno di Brahma. Un giorno di Brahma dura 1000 ere conosciute dagli uomini e altrettanto dura la sua notte. Le gopi affermarono che, anche se la notte durasse così a lungo, sarebbe ancora troppo corta per saziare la loro sete di incontrare Krishna. L'incanto del suo flauto. Nello Srimad Bhagavatam le gopi rivolgono queste parole a Madre Yashoda: quando tuo figlio suona il flauto, Shiva, Brahma e Indra, che sono considerati i personaggi più nobili e anche i più eruditi, rimangono confusi. Benché occupano un'altra posizione, questo sentimento, quando sentono il suono del flauto di Krishna, si prosternano umilmente e si raccolgono con gravità, assorti nello studio di questa vibrazione. Nel suo Vidagla Madhava, Sri Rupa Goswami descrive così il suono del flauto di Krishna. Che meraviglia! Le vibrazioni del flauto di Krishna hanno immobilizzato Shiva mentre suonava il suo dindima e hanno turbato la meditazione di grandi saggi come i quattro Kumara. Questo suono ha reso attonito anche Brahma, che era seduto sul fiore di loto allo scopo di adempiere le sue funzioni di creatore, e Anantadeva, che di solito porta tranquillamente tutti i pianeti sulle sue teste, si è messo a scandire con un movimento oscillante la vibrazione trascendentale del flauto di Krishna, vibrazione che ha penetrato gli stati dell'universo e ha raggiunto il mondo spirituale. Bellezza perfetta. Lo Srimad Bhagavatam riporta queste parole di Uddhava a Vidura. Meravigliosamente affascinante era la forma di Krishna quando egli apparve su questo pianeta per rivelarci il gioco della sua potenza interna. Egli manifestò questa forma che non ha paragoni di bellezza durante i suoi divertimenti e attraverso la sua potenza interna mostrò la sua opulenza, facendo sbalordire tutti gli esseri. Così grande era la bellezza di Krishna che egli non aveva bisogno di alcun ornamento per rendere più attraente il suo corpo. A dire il vero, non erano gli ornamenti ad abbellire Krishna, ma era la sua bellezza a valorizzare gli ornamenti. A proposito dell'aspetto attraente di Krishna e del suo flauto, le gopi rivolsero a Krishna queste parole. Sebbene il nostro sentimento per te sia simile a quello che si ha per un amante, noi non possiamo che rimanere sbalordite dal fatto che nessuna donna può rimanere casta dopo aver ascoltato il suono del tuo flauto. Questo non succede solo alle donne. Anche gli uomini dal cuore duro cadono dalla loro posizione e soccombano al suono del tuo flauto. In realtà abbiamo potuto notare che a Vrindavana anche le mucche, i cervi, gli uccelli e gli alberi rimangono incantati dalla dolce vibrazione del tuo flauto e dalla tua affascinante bellezza. Thank you. Nel Lalita Madhava di Rupa Goswami si trova il seguente verso. Un giorno Krishna vide su una parte incastonata di gioielli il riflesso della sua meravigliosa forma e a questa vista esclamò: «Che meraviglia! Non avevo mai visto una forma così bella!» «E sebbene io sappia che questa forma è la mia, desidero ugualmente abbracciarla come fa Radharani per trarne una felicità celestiale». Parole dimostrano che Krishna e il riflesso della sua immagine partecipano di un'unica sostanza. Questa è la posizione assoluta di Krishna. Nessuna differenza lo separa da un riflesso o da un'immagine della sua forma. I versi citati sopra descrivono alcune delle meravigliose fonti di piacere che esistono in Krishna e alcune delle sue qualità trascendentali. Queste qualità sono paragonabili a un oceano. Nessuno può calcolarne l'estensione o la profondità. Ma come analizzando una sola goccia d'acqua di mare si può conoscere il contenuto dell'intero oceano, così questi versi permettono una certa comprensione della natura e delle qualità trascendentali di Krishna. Brahma disse: «O amato Signore, nessun mezzo materiale di misura può calcolare le meraviglie, le attività e le qualità inconcepibili che tu rivelasti quando eri presente su questo pianeta. Ugualmente inutile sarebbe lo sforzo che ci tentasse anche solo di immaginare come tu sei. Forse verrà il giorno in cui lo scienziato, dopo numerosi anni e numerose vite, potrà dare una valutazione della struttura atomica dell'universo o stabilire il numero delle particelle atomiche che riempiono lo spazio, ma non potrà mai calcolare le qualità trascendentali contenute nel tuo oceano di felicità spirituale». La personalità di Krishna. Srila Rupa Goswami spiega che, sebbene Krishna sia la fonte inesauribile di tutti i piaceri e il più grande di tutti i capi, dipende dai suoi devoti che, secondo il loro grado di sentimento per lui, lo considerano perfetto, molto perfetto o il più perfetto. Quando si manifesta in tutta la sua pienezza, i grandi saggi eruditi lo definiscono il più perfetto. quando rivela un po' meno il suo splendore, lo si definisce molto perfetto, e quando ne rivela alcuna meno, lo si definisce perfetto. Questi tre livelli di perfezione, secondo cui i devoti apprezzano Krishna, sono mantati come segue. A Goloka Vrindavana, Krishna appare con le sue qualità trascendentali più perfette. A Dvaraka rivela quelle qualità che lo rendono molto perfetto, e a Mathura quelle che lo rendono perfetto. La personalità di Krishna comprende le caratteristiche del Dhirodhata, del Dhiralalita, del Dhiraprashanta e del Dhirodhata. Possiamo domandarci come questi aspetti propri di quattro tipi di personalità così diverse, addirittura opposte, possono essere presenti in una sola persona. In risposta si può dire che Krishna è il ricettacolo di tutte le qualità e di tutte le attività trascendentali, perciò i suoi svariati aspetti possono essere studiati in funzione degli innumerevoli divertimenti che egli li vela. A questo senza la minima contraddizione. Dhirodhata. E Dhirodhata, una persona che per natura è molto grave, gentile, indulgente, misericordiosa, determinata, umile, altamente qualificata, coraggiosa e attraente. A questo proposito, le parole seguenti, pronunciate da Indra, il re dei pianeti celesti, sono molto significative. Caro Signore, riconosco di aver commesso gravi offese nei tuoi confronti, ma sono incapace il mio dispiacere, perché sono rimasto superfatto davanti al tuo incomparabile coraggio. Ai tuoi sforzi nel proteggere i tuoi devoti, alla tua determinazione, alla costanza di cui desti prova quando sollevasti la collina Govardhana, al tuo meraviglioso aspetto fisico e alla tua sbalorditiva particolarità di trovare soddisfazione nel semplice ascolto delle preghiere che ti offrono i tuoi devoti e coloro che ti hanno offeso. Le parole del re dei pianeti celesti sottolineano in tutti i punti la natura dirodata di Krishna. Numerosi saggi, dotati di grande conoscenza, sono d'accordo nel riconoscere anche in Ramachandra un Dhirodhata, ma tutte le qualità di Sri Ramachandra si trovano nella personalità di Sri Krishna. Dira Lalita. È detta Dira Lalita una persona che per natura è molto spiritosa, sempre piena di vigore giovanile, abile allo scherzo e libera da ogni ansietà. È generalmente docile e molto sottomessa all'amato. Nella personalità di Krishna è presente anche la caratteristica del Dira Lalita, come indica lo Srimad Bhagavatam, dove Yagyapatni, la moglie di uno dei Brahmana impegnati nel compimento dei sacrifici a Vrindavana, racconta alle sue amiche. Un giorno che Srimati Radharani si riposava nel suo giardino con le amiche, Sri Krishna le si avvicinò e dopo essersi seduto cominciò a descrivere con grande impudenza i divertimenti della notte precedente in compagnia di Radharani. Mentre Krishna parlava, Radharani si sentì invadere da un profondo imbarazzo. Vedendolo così imbarazzata e pensierosa, Krishna ne approfittò per dipingerle il seno con diversi tipi di tilak, arte in cui si rivelò molto esperto. È così che a Krishna piacque intrattenersi con le gopi, rivelando le sue qualità di Dira Lalita. Generalmente, i grandi scrittori di opere teatrali sono d'accordo nell'attribuire a Cupido il titolo di perfetto Dira Lalita, ma Krishna riflette molto di più questa qualità. Dira Prashanta. Una persona che è molto serena, tollerante e riflessiva e cortese è detta Dira Prashanta. Krishna mostrò queste qualità nei suoi rapporti con i Pandava. Grazie alla devozione e alla lealtà dei Pandava, egli accettò di diventare non solo il conduttore del loro carro, ma anche il loro consigliere, amico, messaggero e talvolta la loro guardia del corpo. Questo è un esempio del risultato che si ottiene servendo con devozione Vishnu, intrattenendosi cosa ancora più affascinante il suo aspetto fisico. I suoi sguardi e il suo modo di parlare rivelarono la sua grande abilità nell'impartire insegnamenti morali. Alcuni saggi ed eruditi riconoscono anche in Maharaja Yudhishthira un Dira Prashanta. Dhirodhata. I grandi eruditi definiscono Dhirodhata una persona che è molto irritabile, agitata e presuntuosa. Queste caratteristiche furono visibili nella personalità di Krishna quando nella sua lettera a Kalayavana si rivolse a lui chiamandolo il rospo peccaminoso. gli raccomandò inoltre di andare ad abitare al più presto in fondo a qualche pozzo buio, perché c'era un serpente nero di nome Krishna che desiderava ardentemente divorare tutti gli universi con uno solo sguardo. Queste parole di Krishna sembrano di natura invidiosa, ma secondo i suoi divertimenti, secondo il luogo e il momento in cui si svolgono, questo atteggiamento può essere considerato molto elevato. E la natura dirodata di Krishna è considerata tale perché egli la usa per proteggere i suoi devoti. In altre parole, nel servizio di devozione. Talvolta anche Bhima, il secondo fratello dei Pandava, è descritto come dirodata. Un giorno, mentre combatteva contro un demone che aveva preso la forma di un cervo, Krishna lo sfidò con queste parole: «Il mio nome è Krishna, e io mi presento oggi davanti a te come un elefante colossale. Devi riconoscerti vinto e lasciare il campo di battaglia, oppure la morte ti attende». Questo spirito di sfida in Krishna non contraddice in alcun modo la sua natura sublime, poiché, essendo Krishna l'essere supremo, tutte le contraddizioni si risolvono nella sua personalità. C'è un bellissimo passo nel Kurma Purana che il Signore Supremo non è né esile né robusto, ma trascende ogni qualità materiale. Tuttavia, la sua carnagione è scura e i suoi occhi brillano di un rosso luminoso. Egli possiede inoltre tutte le potenze e tutte le opulenze. Nessuno dovrebbe vedere contraddizioni reali nella personalità di Krishna, la persona suprema. Infatti, in lui anche le contraddizioni più evidenti non hanno niente di strano. Bisogna semplicemente imparare a cogliere nella loro giusta luce da coloro che sono autorità cercando di comprendere come il Signore le usa secondo il suo volere assoluto. Il Mahavaraha Purana afferma chiaramente che il corpo del Signore Supremo e quelle delle sue emanazioni esistono eternamente. Questi corpi non sono materiale, sono di natura perfettamente spirituale, chiudono tutte le qualità divine. Il Vishnuyamala Tantra precisa che il corpo della persona suprema e delle sue diverse emanazioni sono sempre pieni di conoscenza, di felicità e di eternità. Perciò sono sempre liberi dalle 18 forme di contaminazione materiale. L'illusione, la fatica, l'errore, la rudenza, la lussuria, l'agitazione, l'orgoglio, l'invidia, la violenza, il disonore, la spossatezza, la falsità, la collera, l'accezione dualistica, l'astuzia. Alla luce di queste affermazioni, possiamo comprendere che Mahavishnu rappresenta l'origine di tutti gli avatara che appaiono nell'universo materiale. Ma possiamo anche comprendere che nella sua opulenza straordinaria, il figlio di Nanda Maharaj, Krishna, è l'origine stessa di Mahavishnu. La Brahma Samhita lo conferma. Offro i miei rispettosi omaggi a Govinda, di cui Mahavishnu generati innumerevoli universi. Incalcolabili universi emanano dal suo respiro e quindi si rassorbono in lui, aspirati dal Signore. Questo Mahavishnu è un'emanazione plenaria di un'emanazione di Krishna.
Centrale.